Questo è un importante periodo per noi, la nostra chiesa, per la nostra famiglia, perché io e mia moglie stiamo nel nostro 50° anno di matrimonio. Voglio che vediate il più grande dono che Dio mi ha dato. Voglio che salutate Patricia. Come si fa a celebrare 50 anni di matrimonio con quattro figli, tutti sposati nella nostra chiesa, 15 nipoti? Stiamo adesso, abbiamo già battezzati già 7, che vanno dai 23 ai 3 anni. E così ho deciso di offrire 50 giorni per i nostri 50 anni, e così stiamo passando dei giorni di vacanza insieme, anche se sembra poco rispetto ai 50 anni insieme, ma forse faremo 60 giorni invece. Ma sono grato alla Chiesa, per i nostri figli e i nipotini. Ho ricevuto una nota dalle mie nipotine, e ho visto sulla mia scrivania che diceva: predica bene oggi, e stanno pregando per me. Di tutti i doni che il Signore ti può dare, è avere la tua famiglia che è in Cristo e che vuole servire il Signore con te, è una benedizione da parte di Dio. Oggi parleremo di un soggetto che è importante per la Chiesa oggi, sul movimento carismatico. Questo è un soggetto che mi ha preso da molti anni, dai primi anni del mio ministero, da quando ho cominciato. Ho visto il principio di questo movimento e sono stato sempre preoccupato. Ne ho parlato in questo pulpito 40 anni fa. Ho predicato una serie su questo soggetto, il libro I Carismatici sono scritto, poi Il Caos Carismatico è stato un altro libro, per cercare di aiutare le persone a capire, avere discernimento. Se voi mi chiedete qual è il più grande problema nella Chiesa oggi, ho sempre detto la stessa cosa. È il discernimento. Avere discernimento nella Chiesa è un grande problema. Perché se non si può discernere la verità con la parola di Dio in mano, allora puoi seguire migliaia di eresie. È come avere l'AIDS spirituale, è come avere una deficienza nella nostra vita. È stato sempre un problema nella Chiesa. Una delle responsabilità nel ministero è la parte positiva di istruire con grande pazienza, come Paolo ha detto a Timoteo, ma anche di riprendere, correggere, esortare e usare la parola di Dio per farlo. Esercitare il discernimento è al cuore della vita cristiana, nel modo di pensare, e questo modo di pensare deve essere legato alla dottrina sana. È evidente che una gran parte della cristianità non ha discernimento. Così lo sforzo in questa conferenza con i miei cari amici, che avranno anche una parte nel predicare, è di aiutarvi ad essere persone che hanno discernimento. Conosciamo il fatto che ci sono alcuni in questo movimento che stanno ingannando, lo sanno, lo fanno per i soldi, ma sappiamo che ci sono anche persone in questo movimento che sono ingannate e che non sanno forse di essere ingannate. Sono alcuni che vanno liberati. Ci sono delle guide di questo momento che vanno confrontati, e altri che vanno incoraggiati ed aiutati a conoscere la verità. Vogliamo essere come gli ebrei, coloro che erano di Berea, e vogliamo misurare ogni cosa secondo la parola di Dio. voi che siete qui avete un posto speciale. Non credo che mai successo prima nella Chiesa, nella mia vita, dove le persone sono venute insieme per studiare questo soggetto. Ci sono mezzo miliardo di persone che si professano carismatici nel mondo. E ci sono un miliardo di cattolici. Ci sono soltanto 14 milioni di mormoni, ma mezzo miliardo di persone si considerano carismatiche. Non credo che qualcuno si disturberebbe se un pastore si affrontasse il soggetto del problema dei mormoni. E perché allora abbiamo così tanta paura di affrontare questo soggetto, questo movimento che è formato da così tante persone? Quello che vogliamo fare in questi giorni lo vogliamo fare fedelmente, lo vogliamo fare con amore, con compassione, ma anche in modo molto diretto. Vogliamo avere discernimento, e così che voi che ascoltate potete diventare una forza che aiuta altri che sono ingannati. Aprite le vostre Bibbie a Levitico capitolo 10. In Levitico capitolo 10 che troviamo, dove prendiamo il titolo di questa conferenza. La più grande responsabilità ed è la responsabilità suprema dell'umanità è di adorare Dio. Questo è un dovere ed è un privilegio. Il Padre ricerca adoratori veri. Coloro che sono credenti sono i veri adoratori. Questo è il nostro privilegio e la nostra responsabilità. In Apocalisse è scritto che tutti coloro che saranno lì, sia i santi sia gli angeli, glorificheranno Dio. È il compito più serio che chiunque farà, è l'adorazione. Quando voi vi unite e dite che vi riunite per adorare Dio, voi avete pronunciato su di voi una severità, una serietà del compito di quello che state facendo. Oggi si parla di adorazione e si parla di qualcosa che in realtà è superficiale. Questa è l'attività più importante che chiunque farà mai. Lo dobbiamo adorare in spirito, con le nostre emozioni, con le nostre facoltà umane, ma dobbiamo anche adorare nella verità. E questo è fatto secondo quello che è rivelato nelle Scritture. Dobbiamo adorare il Signore con tutte le nostre forze, con le nostre menti. Lo dobbiamo fare con amore, perché dobbiamo fare con il nostro anima, spirito e verità. E il nostro essere completo deve essere completamente dedicato all'adorazione amorevole di Dio, secondo quello che Lui ha rivelato nelle Scritture. Dio ha stabilito l'adorazione in Israele, proprio qui in Levitico. I primi a venire ad adorare Dio furono i sacerdoti. Il primo fu Aronne. È stato chiamato in Esodo 29, è stato consacrato in Levitico 8. E lui sarà il capostipite di una famiglia di sacerdoti. Nel capitolo 9 di Levitico, Aronne offre un sacrificio per il popolo, secondo quello che Dio gli aveva detto di fare. ad Aaron era stato detto che Dio avrebbe reagito in modo positivo quando avrebbe adorato nel modo giusto. Nel versetto 6 è scritto questo, che questo è quello che il Signore vi ha ordinato, fatelo alla gloria del Signore e la gloria del Signore vi apparirà. Avvicinatevi all'altare, offri il tuo sacrificio espiatorio, il tuo olocausto, fa l'espiazione per te il popolo, presenta anche l'offerta del popolo e fa l'espiazione per esso come il Signore ha ordinato. Aronne aveva la responsabilità di ubbidire a quel comando. E la gloria di Dio sarebbe apparsa se l'avessero fatto in modo giusto come reazione. Se leggete nel versetto 22, Aronne alzò le mani verso il popolo e lo benedisse. E dopo aver fatto il sacrificio espiatorio, l'olocausto e i sacrifici di riconoscenza, scese giù dall'altare. Mosè e Aaron entrarono nella tenda del convegno, poi uscirono e benedissero il popolo, e la gloria del Signore apparve a tutto il popolo, e un fuoco uscì dalla presenza del Signore e consumò sull'altare l'olocausto e grazie. E tutto il popolo vide, e mise grida di esultanza e si prostrò con la faccia a terra. Aaron fece quello che Dio gli aveva comandato, e il Signore fu benedetto. Al versetto 23, la gloria del Signore apparve a tutto il popolo. Dio fu compiaciuto di quella offerta. E adesso arriviamo al capitolo 10. Nadab e Abiù, i figli di Aaron, presero ciascuno il suo tribolo, vi misero dentro del fuoco, vi posero sopra dell'incenso e offrirono davanti al Signore un fuoco estraneo, diverso da ciò che egli aveva loro ordinato. Allora un fuoco uscì dalla presenza del Signore e li divorò. Così morirono davanti al Signore. Allora Mosè disse ad Aaron: questo è quello di cui il Signore ha parlato, quando ha detto: io sarò santificato per mezzo di quelli che mi stanno vicino e sarò glorificato in presenza di tutto il popolo. Aaron tacque. Aveva appena visto i suoi figli bruciati. Mosè chiamò Misael e Efsan, figli di Uziel, zio d'Aaron, e disse loro: avvicinatevi, portate i vostri fratelli del santuario fuori dal campamento. Ed essi si avvicinarono e li portarono via le loro tuniche fuori dall'accampamento, come Mosè aveva detto. Mosè disse ad Aaron e Eleazar e Itamar, i suoi figli: non andate a capo scoperto e non vi stracciate le vesti, perché non moriate e il Signore non si adiri contro tutta la comunità, ma i vostri fratelli, tutta quanta la casa di Israele, facciano pure cordoglio per quelli che il Signore ha bruciato. Non vi allontanate dall'ingresso della testa di convegno, altrimenti morirete, perché l'olio dell'unzione del Signore è su di voi. Ed essi fecero come Mosè aveva detto. E il Signore parlò a Mosè, parlò ad Aaron e disse: tu e i tuoi figli non berete vino né bevande alcoliche quando entrerete nella tenda di convegno, altrimenti morirete. Sarà una legge perenne di generazione in generazione. E questo quando, perché possiate discernere ciò che è santo e ciò che è profano, e ciò che è puro e ciò che non è impuro. E possiate insegnare ai figli di Israele tutte le leggi che il Signore ha dato loro per mezzo di Mosè. Non voglio entrare in tutti i dettagli di questo passo, ma voglio dire che quando vi avvicinate al Signore dovete adorarlo secondo i principi di Dio. Questo vuol dire adorare in verità. I figli di Aaron erano onorati, erano dei sacerdoti. Nadab era il prossimo che sarebbe diventato sommo sacerdote. Mosè era il loro zio. Il loro nome faceva parte di una lista degli eletti di Israele. Oltre a Mosè e ad Aaron, sono gli unici che sono nominati nella lista di coloro che erano le guide di Israele. Quando fu scritta, menzionati gli eletti di Israele, erano nominati, non erano persone che hanno usurpato la loro responsabilità. Nel gruppo dei 70 erano stati, gli era stato permesso di vedere quello che il Signore aveva fatto sul Monte Sinai. E non avevano visto a distanza, ma avevano avuto un posto di privilegio. Il popolo di Israele era rimasto molto lontano. Loro avevano visto il fuoco. E in Esodo 24 è scritto che loro avevano visto la gloria di Dio. Erano stati più vicini di chiunque altro. Soltanto Mosè era stato più vicino. Erano così sicuri. E poi è successo quello che abbiamo letto nel versetto 2. Il fuoco del Signore li ha consumati, perché avevano portato, si erano presentati a Dio in un modo impuro. Si parla di un fuoco estraneo, non sappiamo che cos'è. Può darsi che avevano portato un fuoco che non avevano preso dall'altare. È possibile che avevano portato del fuoco da qualche altra sorgente. Forse sembrava che non fosse una cosa così importante, ma questa reazione di Dio è esagerata. Era soltanto un dettaglio minore, che avevano preso un fuoco diverso o estraneo. Non era un dettaglio minore. Al versetto 9 è scritto che, quando viene menzionato che Aronne non doveva bere vino, forse è implicito che loro avevano bevuto, forse avevano avuto un atteggiamento di superficialità. Lo stesso fuoco che aveva fatto incendiato il sacrificio ha ucciso loro. Lo stesso fuoco che ha ucciso Ananias e Safira, quando loro avevano disobbedito a Dio, quando loro hanno detto una bugia al Signore, forse anche quello per alcuni sembra una reazione esagerata da parte di Dio. I più grandi crimini contro Dio avvengono quando si fa dell'adorazione che è corrotta. Guardate Esodo capitolo 32. Vi ricordate la storia quando gli israeliti hanno fatto il vitello d'oro? Ricordate che aveva cesellato in uno stampo e fece un vitello di metallo fuso, e dissero: o Israele, questo è il tuo Dio che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto. Questo vitello era avevano portato davanti al popolo per rappresentare in modo falso il vero Dio. E questi si alzarono, al versetto 6, e adoravano il vero Dio in un modo falso, in un modo che lo aveva offeso. E voi sapete come finisce la storia. Fu un disastro, ci fu un'uccisione, caddero 3.000 uomini. Ciascuno uccise il fratello, l'amico. Il più grande crimine, voglio ripeterlo, contro Dio è di portare a Dio un'adorazione corrotta. E questo è quello che ci porta a dire che che il momento carismatico disonora Dio in un'adorazione che è corrotta e disonora specialmente lo Spirito Santo. Queste idee irriverenti, queste affermazioni che sono sbagliate, queste promesse sbagliate, questi comportamenti sbagliati, questi disonorano Dio. È un fuoco diverso, estraneo, che porta il giudizio di Dio. Quando ne ho parlato alla mia chiesa qualche mese fa, ho detto che è così severo. In Matteo 24 Gesù ha detto alle guide, ha detto che voi avete attribuito le parole dell'opera dello Spirito Santo. In Matteo 12, 24 dice: costui non scaccia i demoni se non con l'aiuto di Beelzebub, principio dei demoni. Quello che sta succedendo oggi nel momento carismatico, stanno attribuendo allo Spirito Santo le opere di Satana. Nel passato si è attribuito a Satana il lavoro dello Spirito Santo, adesso si attribuisce l'opera di Satana allo Spirito Santo. Non si può scherzare con l'opera di Dio. Offrire un fuoco estraneo è pericoloso attribuire qualcosa allo Spirito Santo che non ha detto, che non ha fatto, e dire che quelle sono le sue opere. Questo non è qualcosa che è piccola, non importante. Disonare lo Spirito Santo non è qualcosa da sottovalutare. L'altro giorno guardavo quello che fanno degli induisti, c'è un gruppo di questo che si chiama Kundalini, e il modo migliore di descrivere è che sono posseduti da demoni, e i loro comportamenti, i loro atteggiamenti sono simili a molti nel movimento carismatico. Questi comportamenti estremi di cui hanno parlato in alcuni risvegli sono comportamenti dei pagani, sono comportamenti dei demoni. Non si può attribuire allo Spirito Santo. Quello che è tragico è così ridicolo che sembra buffo, ma è tragico, che coloro che dicono di essere più dedicati allo Spirito Santo e che credono di avere la sua potenza e che sperimentano, coloro che dicono che sperimentano la sua potenza, si comportano in modi di comportarti che sono blasfemi al suo nome. Attribuire allo Spirito Santo delle parole, dei comportamenti, degli esperimenti che non lo onorano, sono dei crimini molto seri. In qualche modo i carismatici hanno offerto un fuoco estraneo nei loro comportamenti. Sto cercando di screditare tutti nel movimento? Credo che nel movimento ci sono delle persone che desiderano adorare Dio nel modo giusto. Forse sono intrappolati perché le intenzioni però non sono sufficienti. Il movimento in se stesso non offre nulla per un'adorazione vera. Nel movimento, questo movimento non ci ha portato nulla che ha arricchito il nostro modo di adorare. Il movimento carismatico non ha fatto nessun contributo alla chiarezza dell'interpretazione delle scritture, non ha portato una dottrina sana. Abbiamo avuto una interpretazione sana della parola di Dio prima che il movimento carismatico fosse venuto alla luce. Quando torniamo agli apostoli e tutti gli uomini che sono stati sani, che l'hanno seguito, c'è stata chiarezza di verità, e abbiamo una comprensione ricca della parola di Dio, ed è per questo che noi possiamo tornare, possiamo leggere gli apostoli, possiamo leggere i puritani e possiamo seguire questa ricchezza della comprensione e chiarezza sulla verità della parola di Dio. Questo movimento non ha aggiunto nulla, questo movimento ha aggiunto caos, confusione e una rappresentazione falsa. Ci sono coloro che credono la verità, sì, ci sono coloro che credono la verità in questo movimento. Ci sono alcuni che hanno una teologia giusta, in alcuni aspetti sì, ma quello che hanno capito che è vero non è avvenuto attraverso questo movimento. Queste comprensioni vere della parola di Dio è stata sempre presente e Dio ha preservato la verità e ha aiutato la Chiesa ad essere vera. Questo movimento ti allontana e confonde. Non è una sorgente per una comprensione migliore della parola di Dio. Ci sono persone che si sono convertite in queste chiese carismatiche ascoltando la predicazione di predicatori carismatici, ma non è stato a causa di quel movimento. Ma non è a causa del movimento che si sono convertiti, è il Vangelo che li ha convertiti e non è stato inventato da quel movimento. In alcuni posti è ancora intatto, in altri no. Nulla che viene da questo momento ha aiutato a arricchire o rendere più forte il Vangelo. Questo movimento ha prodotto distorsione, confusione, errore. La fede del Vangelo biblico è rimasto intatto, ha sopravvissuto, perché è Dio che lo protegge. È Lui che guida degli uomini a predicare questa parola e forma le chiese dove questa parola viene protetta. Ci sono uomini e donne in questo movimento che credono la verità e che amano la verità. Non sono tutti eretici, ma dico di nuovo, il contributo alla verità di questo movimento non è stato a causa di coloro che credono, ma è avvenuto nonostante quello che insegnano. Il movimento carismatico è pieno di miscredenti, persone che non conoscono Dio, persone che sono coinvolte per causa di motivazioni carnali. La maggioranza ho paura, sono al buio e sono confusi. Queste persone che sono coloro che verranno a Gesù in Matteo 7 diranno: ho fatto questo nel tuo nome, ho fatto miracoli in questo nome, e Gesù gli dirà: andate via da me, io non vi ho mai conosciuti. Questa è una profezia che in qualche modo descrive questo movimento. Io voglio glorificare Dio per coloro che sono salvati per grazia in questo movimento, che Dio ha permesso la verità di essere presente in alcune parti di questo movimento, in quelle chiese, ed è possibile che nonostante questo movimento ci siano dei credenti, ma principalmente credo che le persone sono perse in questo movimento, che stanno seguendo dei desideri carnali con poca comprensione o interesse per il Vangelo vero, puro, e per capire il Vangelo di Cristo. nessun movimento basato in teoria su un Vangelo ortodosso ha fatto più danno che quello del movimento carismatico. 500 milioni di persone seguono questo movimento. Ho paura che il suo successo viene non dal suo collegamento con la verità, ma il suo successo viene dalla sua connessione col regno del buio, perché promette quello che i non credenti già vogliono. Il movimento evangelico ha aperto le braccia e ha accettato nella città di Dio questo cavallo di Troia che è il movimento carismatico. Ha messo un idolo nella città di Dio, non la verità. C'è qualcosa di più serio, più grave di questo? In contrasto, la teologia riformata, sana, non è un posto dove i falsi insegnanti trovano posto. La dottrina sana, l'esposizione sana della parola di Dio, che segue quello che gli uomini di Dio hanno insegnato, non è un posto dove i falsi dottori trovano un posto fertile. Non è qui che si trovano i bugiardi. Non andrete in una gruppa di persone che chiedono alle dottrine della riforma e troverete falsi miracoli, false profezie e pandemonio. Non troverete persone che tremano, che cadono e che dicono cose strane e che dicono cose bizzarre attribuendo lo Spirito Santo. Perché? Perché sono ancorate alla verità. Quando l'esperienza e l'emozione diventa la definizione di ciò che è vero, allora qualsiasi cosa può succedere. Nel 1657 John Owen ha scritto un'analisi della comunione con Dio. Questo è il titolo del suo libro. Della comunione con Dio, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, ogni persona distinta nell'amore, nella grazia e nella consolazione. L'altro titolo è I Santi e la loro relazione con il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Questo libro è un tesoro perché parla della comunione della Trinità e come noi abbiamo comunione col Padre, col Figlio e con lo Spirito Santo e come noi riceviamo e come reagiamo a ogni persona della Trinità. Questo patto della nostra relazione con Lui, questa relazione che è dichiarata o iniziata da Dio, ratificata dal Figlio e comunicata dallo Spirito Santo. Il Padre dimostra il suo amore sovrano, il Figlio dimostra la sua grazia sovrana e lo Spirito Santo dà la vita sovrana di Dio. Questo insegnamento celebra tutto quello che il Signore, che Dio ha fatto e che Dio lo ha fatto nel iniziare questo amore e questo servizio che Gesù ha offerto. E lo Spirito Santo convince, rigenera, pulisce, santifica, adotta, battezza, da potenza, produce frutto, ci rende sicuri. E quello che le scritture non dicono, che dello Spirito Santo ci butta per terra, che ci fa ridere, che ci fa cambiare il nostro modo di di essere in convulsioni, che ci fa cadere per terra, ci fa parlare con parole strane o ci fa rotolare in modo ridicolo. È totalmente ridicolo. John Owen dice che l'opera dello Spirito Santo ci aiuta a ricordare le promesse di Cristo, glorifica Dio nei nostri cuori, ci fa portatori dell'amore di Dio che è in noi, è il testimone in noi, ci porta ad avere una vita spirituale, ci porta al giorno della redenzione, è colui che ci porta consolazione, che ci conforma nella nostra adozione, che è presente in noi nelle nostre supplicazioni. Non si può permettere che l'opera dello Spirito Santo non sia messa in evidenza nella nostra vita. Quello che è normale, Owen scrive, è che noi adoriamo e noi adoriamo lo Spirito Santo e che noi dobbiamo ricordare quello che ogni persona della Deità opera in noi. Questa è la comunione completa in Dio. Dio è spiaciuto quando noi prendiamo in giro lo Spirito Santo. Romani 12 parla di un'adorazione accettabile. Questa è la priorità più importante. Un altro puritano ha scritto che la nostra adorazione con il Padre, col Figlio e con lo Spirito, a volte il nostro cuore pensa all'amore di Dio nella sua scelta e poi ci porta a pensare all'amore di Cristo e ci porta poi a pensare all'amore dello Spirito Santo che opera in noi e che rivela questa verità in noi. Questa è la comunione che noi dobbiamo avere con la Trinità. Non dovremmo essere mai soddisfatti finché tutte e tre le persone della Trinità operano in noi e loro manifestano il loro amore per noi. E questa è la promessa della vita che Dio ci offre. E che tutte e tre le persone della Trinità opera in noi allo stesso modo, allo stesso livello. In Ebrei capitolo 10 c'è un avvertimento. Ebrei 10, versetto 29. Versetto 29 dice: di quale peggior castigo a vostro parere sarà giudicato degno colui che avrà calpestato il Figlio di Dio e avrà considerato profano il sangue del patto con il quale è stato santificato e avrà disprezzato lo Spirito della grazia. È scritto che ci sarà un posto peggiore all'inferno per coloro che hanno disprezzato lo Spirito della grazia. Negli ultimi 25 anni sono cominciate le organizzazioni che vogliono difendere il Vangelo. Voice aveva cominciato un movimento per difendere il Vangelo, difendere la croce di Cristo, la sua resurrezione, la giustificazione e queste verità che fanno parte del Vangelo. E questo movimento continua a crescere. Forse adesso si parla troppo della croce, nel senso che è diventato l'unico soggetto, ma noi dobbiamo difendere la croce. Ci sono alcuni che hanno detto che Dio non conosceva il futuro, questo teismo eterno, che dicono che Dio non ha idea di quello che succede nel futuro il movimento evangelico ha reagito e ha protetto le verità bibliche. Ma in questo versetto che c'è una punizione per colui che ha disprezzato o insultato lo spirito della grazia. Questa parola nel greco include l'idea dell'audacità, insolenza, un insulto, questo insulto fuori dal comune. Questo è lo spirito della grazia. Siamo d'accordo che l'inferno sarà più caldo per coloro che calpestano la verità di Cristo, coloro che sanno quello che è stato predicato. Allo stesso avvertimento viene per coloro che sono audaci e insolenti e insultano lo spirito della grazia. Il prossimo versetto dice: a me appartiene la vendetta, io darò la retribuzione. E ancora: il Signore giudicherà il suo popolo. È terribile cadere nelle mani del Dio vivente. Bisognerebbe essere terrorizzati dal insultare lo Spirito Santo. Il Nuovo Testamento ci rivela che lo Spirito di Dio crea luce, crea vita, trasforma le vite, conforta, ci porta ad essere simili a Cristo, ci dà la potenza, ci avvicina, ci illumina. Queste sono le cose per cui dobbiamo onorare Dio. Qui c'è una citazione. Il più grande inganno satanico è quella che è stata detta, è che chi è salvato per sempre. Chi è che ci sigilla? Chi è il pegno della nostra eredità? È lo Spirito Santo. Il lavoro dello Spirito Santo è di assicurarci della nostra salvezza per sempre. Un uomo nel momento carismatico ha detto che quello è il più grande inganno satanico, è di dire che siamo salvati per sempre. Abbiamo appena detto quello che quest'uomo ha affermato, che l'opera dello Spirito Santo è l'opera di Satana. Tutti coloro che sono chiamati sono giustificati e tutti quelli che sono giustificati sono anche santificati, secondo quello che è Romani 8. Dire che si perde la salvezza è un insulto allo Spirito Santo. Benin ha detto questo: non andare mai da Dio, da Dio in preghiera e dire: se è la tua volontà, quello che lo Spirito Santo fa, lo fa secondo le mie parole e lo fa quando io lo dico. Lo Spirito Santo in queste due citazioni è stato accusato di fare un'attività satanica e poi anche la sua sovranità viene messa in discussione, perché Benin dice di essere sovrano sullo Spirito Santo. Quest'uomo dice di essere stato unto da Dio. Questo qui è una fantasia. E lui dice che ha ricevuto questa unzione dal visitare da due donne predicatori. Non voglio perdere tempo e dirvi tutte le cose ridicole che questi uomini dicono. Torniamo al punto principale, che l'adorazione a Dio è la responsabilità più grande e fondamentale In Esodo capitolo 20 ci viene ricordato quali sono i nostri comandamenti, i comandamenti, le nostre responsabilità di non prendere, di non nominare il nome di Dio in modo indegno o irriverente. E questo comandamento è qualcosa che comanda di non pronunciare parole che lo mettono in evidenza come qualcosa di diverso da quello che lui è, assegnare a lui delle responsabilità o delle opere che non sono sue. Questo è pronunciare il suo nome in vano. Questo rappresenta in modo sbagliato Dio, e questo è un comandamento che Dio ci dice di non fare. Deuteronomio 28, versetto 58, dice: se non hai cura di mettere in pratica tutte le parole di questa legge scritte in questo libro, se non temi questo nome glorioso e tremendo del Signore tuo Dio, il Signore renderà straordinarie le piaghe con le quali colpirà te e i tuoi discendenti, piaghe grandi e persistenti, malattie maligne e persistenti, farà tornare su di te tutte le malattie d'Egitto davanti alle quali tu tremavi, esse si attaccheranno a te. Nominare il nome del Signore in vano sarà punito. Mi sorprende che questo momento è andato avanti. E alcuni mi chiedono: ma perché Dio non li colpisce oggi? Perché Dio per natura è paziente, i suoi scopi non li conosco. Io non conosco i pensieri segreti di Dio, come Giobbe non li conosceva. Dio non mi deve dire quello che vuole fare e non vuole fare, ma so questo, che la crescita di questo movimento non riuscirà a fermare il giudizio di Dio. Non dobbiamo avere un vitello d'oro o uno Spirito Santo che prende il posto del vitello d'oro. Noi abbiamo bisogno dello Spirito Santo che è rivelato nelle Scritture. Questo spirito generoso, questo che è menzionato in Salmo 51, lo spirito di Dio, lo spirito della vita, lo spirito della grazia, lo spirito della saggezza, lo spirito della conoscenza, lo spirito della verità, della santità, colui che conforta, la potenza del Dio Altissimo. Il Padre e il Figlio sono santi e lo Spirito Santo è sano. Lo Spirito Santo è sovrano come il Padre e il Figlio ed è pieno di grazia come il Padre e il Figlio. È amorevole come il Padre e il Figlio. È perfetto come loro sono perfetti. Questo mi guida a dire quello che io desidero, che ci sia un'adorazione giusta dello Spirito Santo. Questo zelo mi sta colpendo. Vedere che lo Spirito Santo è disonorato mi porta dolore. La Chiesa ha protetto l'onore del Padre, l'onore del Figlio, ma non ha protetto l'onore dello Spirito Santo. Il movimento carismatico ha richiesto di essere accettato nel nome dell'amore e della tolleranza. E così le persone sono confuse sull'adorazione, sulla preghiera, sulla lode, sull'umiltà, sulla sovranità di Dio e tante altre cose. Nel passato sarebbero stati rigettati come non ortodossi, Voglio chiudere con alcuni pensieri. Cerchiamo di ripulire le nostre menti, le cose negative di cui abbiamo parlato. Voglio lasciarvi con un tributo allo Spirito di Dio. Senza parlare di quello che coloro che ingannano i falsi insegnanti, il più grande dono a noi. Voglio che aprite le vostre Bibbie a Romani 8. Questo è un passo delle scritture che conoscete bene. Voglio che lo vedete con una luce forse più fresca, nuova. Questa è l'opera che fa in noi. Cominceremo al versetto 26. È scritto: allo stesso modo ancora lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza, perché non sappiamo pregare come ci conviene, ma lo Spirito intercede egli stesso per noi con sospiri ineffabili. Colui che esamina i cuori sa quale sia il desiderio dello Spirito, perché egli intercede per i santi secondo il volere di Dio. Ora sappiamo che tutte le cose coprono il bene per di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo disegno, perché quelli che ha prima conosciuti li ha pure chiamati secondo il suo disegno, perché quelli che ha preconosciuti li ha pure predestinati, sono conformi all'immagine del Figlio suo, affinché egli sia primogenito tra molti fratelli. Al versetto 26 è scritto che Lui ci aiuta nella nostra debolezza, Lui intercede per noi, intercede per noi come lo fa Cristo. E Lui intercede sempre secondo la volontà di Dio, perché Lui conosce la volontà di Dio. Il risultato di questo lavoro di intercessione per noi, tutte le cose coprono il bene. Tutto questo copre il bene per il nostro bene eterno, non soltanto perché Dio lo dice, ma perché lo Spirito Santo si assicura che succede, e lo Spirito Santo è colui che si adopera che tutto succeda per il nostro bene, tutto, assolutamente tutto. C'è un altro elemento di questa bontà. Che cos'è buono? Versetto 29. Questo è quello che è buono: quelli che ha preconosciuto li ha predestinati ad essere conformi all'immagine del Figlio suo. Questo è l'opera dello Spirito Santo, di conformarci a Cristo. Lo Spirito Santo fa la sua opera in noi, in modo che noi possiamo fare una cosa buona, e questa cosa buona è la conformità all'immagine del Figlio di Dio. Cosa vuole fare lo Spirito Santo nella tua vita? In modo molto semplice: vi vuole conformare a Cristo, vi vuole rendere simili a Cristo. Essere simile all'icona, l'immagine di Cristo. Vuole che diventiamo come Gesù Cristo. Questo è quello che Paolo dice in Filippesi 3, quando lui dice che lui va verso la meta per ottenere il premio della celeste vocazione di Dio in Cristo Gesù. Lo scopo oggi è lo stesso che avremo per l'eternità, di diventare come Cristo. Quello che diverremo, se siamo stati predestinati, chiamati, giustificati, saremo glorificati, e quando noi saremo come Lui. Questo è lo scopo finale. Lo Spirito Santo ci porta in quella direzione, e fino a quel momento l'opera dello Spirito Santo è di conformarci con Lui, sempre a Dio, a Cristo sempre di più. Per comprendere il suo lavoro, E allora dobbiamo capire cos'è Cristo, perché noi vedremo in Cristo un'immagine del lavoro dello Spirito Santo. Come ha operato lo Spirito Santo in Cristo? L'ha buttato per terra? L'ha fatto sembrare ubriaco? L'ha fatto cadere o rotolare per terra? O ridere istericamente o abbaiare? O parlare in lingue sconosciute? È bizzarro pensare che Gesù abbia fatto cose simili. E le persone che spingono altri a comportarsi in quel modo non sono ripiene dello Spirito Santo, perché quello non è l'opera dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo era il compagno costante di Cristo. Era lo Spirito Santo che gli ha dato la vita nel grembo di Maria. Il Figlio di Dio ha lasciato il Padre, ha lasciato il cielo, l'uso dei suoi attributi indipendente da Dio. Ha lasciato i suoi privilegi e si è sottomesso allo Spirito Santo. Secondo Luca 1 è stato concepito dallo Spirito Santo. Luca capitolo 4 è stato maturato dallo Spirito Santo. In Marco capitolo 1 è stato unto dallo Spirito Santo. In Luca capitolo 4 è stato sostenuto dallo Spirito Santo nelle sue tentazioni. In quello stesso capitolo ha ricevuto la potenza dello Spirito Santo per il ministero. È stato riempito dello Spirito Santo e così ha obbedito perfettamente. Ha sofferto e nella sofferenza ha imparato l'obbedienza. In Ebrei 9,14 è scritto che lui ha affrontato la morte attraverso la potenza dello Spirito Santo. Era lo Spirito Santo che operava in Gesù Cristo. Romani 1 dice che è risorto attraverso l'opera dello Spirito Santo. Dopo la risurrezione, quando ha cominciato il suo ministero, dopo la risurrezione, è stato fatto in Atti capitolo 1, versetti 1 e 2, che lui ha operato nell'opera attraverso l'opera dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo ha operato in Cristo e vuole operare in noi allo stesso modo. Se noi vogliamo vedere l'opera dello Spirito Santo come deve essere in noi, allora dobbiamo guardare all'opera dello Spirito Santo in Cristo. Gesù è stato concepito dallo Spirito Santo ed è lo Spirito Santo che ci dà la vita. Gesù è stato maturato dallo Spirito Santo ed è lo Spirito Santo che ci fa crescere. Gesù è stato unto dallo Spirito Santo e noi siamo stati unti dallo Spirito Santo ed è Lui che ci dà la forza nelle nostre tentazioni. Gesù ha ricevuto la potenza dello Spirito Santo per il ministero ed è lo Spirito Santo che ci dà a noi la potenza per il ministero. È lo Spirito che ci produce in noi i frutti dello Spirito Santo. Gesù ha obbedito attraverso la potenza dello Spirito Santo e ha affrontato la morte attraverso lo Spirito di grazia, di verità ed è colui che anche ci dà a noi la potenza di affrontare le nostre difficoltà, di affrontare i nostri dolori. Se tu vuoi vedere l'opera dello Spirito Santo e come opera in noi, guardate a quello che ha fatto in Gesù Cristo. Gesù si è adattato completamente a Dio, allo Spirito Santo, e questa è la nostra responsabilità. Lo Spirito Santo opera in noi allo stesso modo che ha operato Gesù Cristo. in Giovanni capitolo 16 c'è un versetto interessante, versetto 7, pure io vi dico la verità, è utile per voi che io me ne vada, perché se non me ne vado non verrà a voi il Consolatore, ma se me ne vado io ve lo manderò. Gesù ha detto è meglio che io me ne vada, è meglio. Perché è meglio? Perché è una cosa migliore? Perché se io vado, io vi manderò lo Spirito Santo, vi manderò il Consolatore. È meglio perché lo Spirito Santo farà in voi quello che ha fatto in me. Questo è il suo ministero. Gesù ha detto, il mio ministero è arrivato alla fine, adesso comincia il suo ministero, che sarà la, che comincerà quando io andrò via. Al versetto 16 del capitolo 14 è scritto che il Consolatore è lo Spirito della verità, versetto 17, al versetto 26 è scritto che manderò lo Spirito Santo che vi insegnerà ogni cosa. Questa opera dello Spirito Santo sarà esteso a tutti i veri credenti. Al versetto 15, al versetto 26 dice la stessa cosa, lo Spirito Santo, il Consolatore verrà e testimonierà di me. Al capitolo 16, versetto 13 dice vi guiderà in tutta la verità, quello che lui parlerà verrà da me e glorificherà me, e quello che vi farà capire, vi guiderà nella verità, in modo che voi possiate essere conformati a Cristo. Questa è una verità semplice ed incredibile. Lo Spirito Santo fa in noi quello che ha fatto nel Figlio. Ci conforma all'immagine di Cristo. Gesù ci ha fatto vedere qual era l'umanità perfetta. E lo Spirito Santo ci sta conformando a Cristo per permettere di trionfare su Satana, sul peccato. Lo Spirito Santo sta operando in noi dandoci le parole, attraverso le sue parole, dandoci nuovi desideri. Che insulto di dire che lui è responsabile per la corruzione e per quello che non è santo. E gli elementi demonici che disonorano il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. L'opera dello Spirito Santo è di prendere ciò che sono uomini corrotti che non possono onorare Dio, persone che meritano la distruzione eterna, e lo Spirito Santo ci prende come uomini peccatori e ci trasforma all'immagine di Gesù Cristo. Io crederò che al fatto che il movimento carismatico è sano quando le guide di questo movimento assomiglieranno di più a Cristo, e che sono uomini che hanno la natura divina. Signore, ti ringraziamo perché abbiamo potuto studiare insieme, ti ringrazio per coloro che sono qui, che hanno un desiderio per la verità e desiderano amarti di più, conoscerti meglio, servirti meglio, seguendo la tua parola. Noi sappiamo qual è l'opera dello Spirito Santo, quella vera, perché tu ce l'hai detta. Dove vediamo persone che assomigliano a Cristo, dove troviamo l'umiltà di Cristo, la gentilezza di Cristo, la bontà di Cristo, la verità di Cristo, dove vediamo la tua parola esaltata e onorata. Noi sappiamo che lo Spirito Santo sta operando. Quando noi vediamo persone che si sacrificano, dove vediamo amore, dove vediamo una passione per le scritture sante di Dio, dove troviamo che la verità regna, allora sappiamo che lo Spirito Santo è al lavoro. Ma non lo vediamo in questo movimento. E così non possiamo concludere che è l'opera dello Spirito Santo e non vogliamo attribuirla a Lui. E non vogliamo attribuirlo a Lui, dovremmo avere paura di attribuirlo a Lui. Rendi la verità chiara. Aiutaci a capire, in modo che possiamo aiutare altri a capire. Grazie per tutto ciò che hai fatto in noi. Non siamo stati derubati. Non dobbiamo cercare di rincorrere queste falsità. Noi siamo soddisfatti. Perché l'opera dello Spirito Santo è realmente dimostrata nella vita dei credenti genuini. Ti ringraziamo perché stiamo sperimentando questa realtà ed è manifestato nel nostro amore per te, nell'amore per la tua parola, amore per il tuo popolo. Questa è l'opera dello Spirito Santo, ma anche dimostrato per quello che noi odiamo. Odiamo il peccato, la corruzione. Non siamo perfetti, infatti siamo lontani dall'esserlo. E quello che odiamo, lo odiamo perché l'opera dello Spirito Santo. Ti ringraziamo per questo. Benediciamo il tuo nome. Continua a benedirci in questo studio della tua parola, Dio. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.